franchi avanti questa anomalia che può essere una malattia in sé fisica, ma influente effettivamente sulla capacità di intendere volere. E poi abbiamo trattato del tema relativo al momento nel quale la incapacità deve essere accertata per essere valida come motivo di esclusione della responsabilità del soggetto. E abbiamo anche detto gli effetti che produce l'accertamento di uno stato di incapacità che venga in evidenza in un tempo successivo a quello nel quale è stato commesso il reato. Abbiamo visto che vi sono delle conseguenze, che c'è il fermarsi della macchina processuale o della macchina esecutiva, con il che si dimostra che la condizione personale del soggetto, il suo essere o non essere nel normale possesso delle sue capacità intellettuali e morali è sempre un fatto rilevante nell'ambito del diritto penale. Ora ci troviamo di fronte ad un altro dato della nostra legislazione, ad una scelta del nostro legislatore per un'ipotesi grigia, per una ipotesi nella quale la condizione personale si colloca a metà strada tra la condizione di normalità, di capacità e la condizione di anormalità e di incapacità. Cioè il nostro legislatore, nel suo sforzo di cogliere i vari aspetti della realtà umana e sociale, di cogliere le pieghe, anche le pieghe della situazione sociale, ha scoperto e portato alla luce con una norma del codice penale la situazione di, come si dice, seri infermità di mente. Cioè ha colto una condizione del soggetto nel quale vi sia senza dubbio un oscuramento della intelligenza, una meno viva comprensione dei dati della realtà, di quel che si progetta di fare, di quel che si sta per fare e sul quale evidentemente cade un giudizio del diritto, la inviceità è tutta qui nel fare quello che il giudizio del diritto indurrebbe a non fare, e la capacità e l'attitudine a comprendere il legame che vi è tra il proprio progetto di azione ed il valore sociale con il quale questo oggetto è messo in comparazione per ricavarne appunto un giudizio che è nella specie un giudizio negativo. Ora può darsi che vi sia, e il nostro legislatore lo ritiene, che vi sia nella realtà una condizione di libertà diminuita, di umanità diminuita, che vi sia nel nostro sistema un caso nel quale l'intelligenza, senza mancare di qualche barlume che dà luce alla situazione, non abbia tutta quella chiarezza, tutta quella lucidità di giudizio che sono normalmente considerate necessarie per costruire la figura del soggetto capace, per fondarvi su la colpevolezza e la responsabilità. Può darsi che vi sia nella realtà, e il nostro codice mostra di ritenerlo, una condizione nella quale un soggetto, senza poter essere considerato pienamente padrone della propria azione, senza poter essere considerato dominatore degli sviluppi della sua volontà, cioè una volontà che si muova per determinazione del soggetto e non per la forza di impulsi, manchi però in qualche misura dell'autentico dominio della volontà, della progettazione del soggetto. Si tratta, come si dice, di una incapacità diminuita, o se volete di una capacità diminuita, ma il significato è evidentemente lo stesso, perché si prospetta una situazione a struttura intermedia nella quale vi sono taluni elementi di capacità, taluni elementi di incapacità, taluni elementi di consapevolezza e taluni elementi di incoscienza, taluni elementi di reale forza di volontà, di reale dominio della propria azione e alcuni momenti di insufficiente, inadeguato controllo della propria azione da parte del soggetto. Vi è contraddittoriamente in questa situazione che il nostro diritto configura un elemento di libertà e, per così dire, un elemento di schiavitù, un elemento di condizionamento, un elemento di lucidità e di un elemento di oscurità. E si fa riferimento per questi casi prevalentemente a quelle forme di malessere psichico, ovviamente non concreto, se fosse tale darebbe luogo alla piena infermità e alla piena incapacità. Quelle forme morbose della psiche che si sogliono raccogliere sotto il nome un po' generico di neurasterie, delle forme maniacali, delle forme di fissazione, di insistenza, turbamento, insomma, non grave, non gravissimo per meglio dire, ma abbastanza grave da scemare, come si esprime il codice, scemare grandemente, questa è la definizione del codice, scemare grandemente la capacità di intendere e di volere. Ma ancora una volta, certamente non tocca a noi tradurre le espressioni giuridiche, le caselle giuridiche che andiamo costruendo, la capacità, la immaturità, l'infermità, la seminfermità, tradurle in termini di malattia. Questo è il compito di coloro che si occupano della scienza, delle malattie. Saranno poi i periti che illumineranno il giudice, gli diranno, anche se in modo non ultimativo, qual è la vera condizione del soggetto in tema di libertà. A noi basta dire che esiste quest'altra categoria ed aggiungere, per dovere di realtà e di compiutezza di indagine, che non manca qualche motivo di dubbio circa la configurabilità della figura della seminfermità mentale come un caso di semicapacità, come si dice. Perché se riflettiamo bene, non sembra che la capacità possa essere ridotta a metà, possa diventare una semicapacità, una quasi capacità, una destra capacità. Si può considerare una malattia più o meno grave, ma non sarà propriamente una semi-malattia, sarà una malattia meno grave di altre, con minori conseguenze, poiché di questo si tratta, minori conseguenze sullo spirito, sulla psiche della persona. Ma la capacità per il modo come noi l'abbiamo configurata, e io sono convinto che debba essere configurata così, la capacità è una categoria in certo senso formale, non che essa non abbia il suo contenuto, ma è la figura giuridica nella quale si esprime l'attitudine del soggetto a ricevere o non ricevere, a seconda dei casi, il comando della norma, cioè quel modo di essere del soggetto per il quale esso è o meno investito dell'obbligo giuridico che scaturisce dal contatto tra il soggetto e la norma. Ora, in realtà, quando ci troviamo di fronte alla cosiddetta semi-infermità di mente, vediamo trarre dal legislatore la conseguenza che la pena irrogata al soggetto sarà diminuita. Cioè non desumiamo la sua impunità, non desumiamo la sua estraneità al mondo del diritto, non desumiamo quella mancanza di cittadinanza nel mondo del diritto penale di cui abbiamo parlato ieri pertinentemente e qualche giorno fa per i minori in materia. Vediamo che i soggetti, se infermi di mente, sono puniti, sono investiti della norma di legge e sono perciò stesso titolari dell'obbligo giuridico penale. Noi sappiamo soltanto dalla disciplina della legge che nel caso di quelli che viene chiamato seminfermo di mente, le conseguenze che derivano dalla inosservanza dell'obbligo penale sono meno gravi, cioè invece di infliggere al soggetto la pena piena che l'omicidio comporta, gli si infliggerà, in considerazione di quella che si chiama la sua semi-infermità, una pena diminuita. Ma questo dimostra che è in gioco la misura della pena, cioè il modo della reazione, non il fatto se la reazione vi sia, non il fatto se vi sia la punibilità. Questa è una questione che è risolta in senso positivo dalla legge, perché dichiara punibile, sia pure con pena diminuita, il soggetto semi infermo di mente. E quindi il meccanismo che noi conosciamo, il meccanismo della norma che parte dalla sua condizione di astrattezza e di generalità e che colpisce il bersaglio appropriato, cioè colpisce il soggetto valido destinatario della norma, reale cittadino della cittadinanza del diritto penale, si riproduce per il seminfermo di mente. La norma parte dal suo centro di produzione e raggiunge un soggetto idoneo, che è il soggetto seminfermo di mente, produce la creazione di un obbligo giuridico, e l'unica diversità è che l'inadempimento di questo obbligo giuridico porta, invece che a una pena normale, uguale per entità alla pena che punisce i soggetti normali, porta ad una pena diminuita, cioè vi è un'attenuazione della responsabilità, ma non vi è un mutamento del meccanismo, cioè non viene meno, nel caso del seminfermo di mente, l'esistenza di un soggetto al quale la norma si possa indirizzare, sul quale la norma si possa deporre fino a generare obblighi che restano penalmente sanzionati, anche se sappiamo che questa sanzione è una sanzione attenuata, è una sanzione meno grave, cioè una sanzione che tiene conto, come dire, di una particolare debolezza del soggetto, di una insufficiente illuminazione della sua intelligenza, di un insufficiente dominio da parte di lui delle cose che devono pur essere dominate dal soggetto attraverso scelte responsabili e impegnative. Cioè, per una ragione inerente alla personalità, si ritiene questo illecito compiuto dal soggetto e che resta punibile in linea di principio meno grave che non sia un illecito analogo che prenda le mosse da un soggetto la cui personalità non sia inficiata da questa semi-oscurità della intelligenza e da questo torpore della volontà. Cioè, a me pare che il caso della cosiddetta semi-infermità di mente o capacità diminuita non sia propriamente una ipotesi di incapacità, perché come tale essa si esprimerebbe invece con il tipico meccanismo della capacità: apprendimento dell'obbligo, esercizio dell'obbligo, inadempimento dell'obbligo. Quindi questo meccanismo è intatto. Quello che cambia è la misura della pena, cioè quello che cambia è il demerito sociale, che voi sapete essere opportunamente graduato, sia in termini oggettivi, sia, come vedremo poi in modo più appropriato, in termini soggettivi. Il reato è sempre un demerito sociale del soggetto, ma esso è punito più o meno gravemente a seconda della sua dannosità, della sua gravità intrinseca, e più o meno gravemente in ragione della partecipazione più o meno piena di intelligenza e di volontà del soggetto attore alla commissione del reato. Se il soggetto entra, come il caso del soggetto normale, magari del soggetto particolarmente intelligente, se entra il soggetto con tutta la vitalità della sua personalità e vi porta dentro tutta la chiarezza delle sue idee, la lucida, anche se orribile, chiarezza delle idee delittuose, e vi porta il suo temperamento, la sua forza di volontà, la sua capacità di volere fermamente l'illecito. Ebbene, in quel caso la responsabilità sarà massima e sarà giusto che, nei limiti nei quali è concessa una facoltà di scelta al giudice, come del resto è indicato dal nostro codice, il giudice scelga per questi casi di ostentata chiarezza della personalità del soggetto alle sanzioni più gravi. Se invece nel gioco entra un soggetto con una personalità stanca, diminuita, poco luminosa, poco vigorosa, è giusto che egli abbia, come di fronte ad un disvalore di minor rilievo sociale, un trattamento più favorevole. Ma qual è la conclusione che io vorrei trarre da queste osservazioni che abbiamo fatto? È una osservazione, per così dire, di metodo, Cioè io non vorrei logicamente la categoria della seminfermità mentale nell'ambito delle ipotesi di incapacità, perché non riscontro in questo caso il verificarsi della incompatibilità tra il soggetto e la norma. Casi di incapacità sono appunto quelli nei quali vi è questa incompatibilità. Qui questa incompatibilità non c'è, e c'è invece semplicemente una minore punizione, una minore responsabilità. E quindi la considererei come un caso di incapacità, perché si verifica la sintesi tra il soggetto e la norma, quella sintesi tra soggetto e norma dalla quale nasce l'obbligo del soggetto, lo considererei come tale e poi configurerei una sorta di circostanza attenuante, seriamente attenuante, della responsabilità del soggetto in considerazione di queste note limitative della sua personalità. Ma come voi capite, si tratta di un dato di carattere metodologico, vero? Non è che queste considerazioni cambino la natura del fenomeno. La natura del fenomeno è questa, cioè che vi è una personalità che, senza avere le stimmate della incapacità, ha le tare di una personalità in qualche misura immatura e anomala, e la conseguenza è una minore responsabilità. Naturalmente anche in questo caso abbiamo il confluire della pena e della misura di sicurezza, soprattutto per la concezione del codice che parla di seminfermità come semicapacità. È evidente che nel soggetto si vede un dato di libertà, e al dato di libertà che cosa corrisponde? Corrisponde la responsabilità, sia pure una responsabilità diminuita, perché si tratta di uno spazio augusto di libertà, non del grande spazio della libertà che è proprio dei soggetti umani nella pienezza della loro umanità. Questo spazio limitato di libertà corrisponde la responsabilità, quindi corrisponde la pena, corrisponde la punizione, corrisponde il rimprovero sociale, sia pure per quelle finalità liberatrici e redentive che noi conosciamo. All'area opaca della insufficiente capacità di intendere quel momento di non compiuto processo intellettivo, o a quella ridotta capacità di volere che caratterizza per una parte questa ambigua figura del seminfermo di mente, a questo corrisponde presumibilmente una pericolosità rivelata dallo scatenarsi del delitto che il soggetto, come si dice, seminfermo di mente, ha posto in essere, un reato che mette in allarme la società ella comincia non soltanto a punire per quel tanto che il soggetto dell'inferno parzialmente libero merita la pena, ma induce anche a prevenire attraverso quegli istituti della sicurezza criminale che voi conoscete, che avevo visto applicare al minore dei 14 anni immaturo, al maggiore di 14 anni, al minore di 18 ritenuto capace ma con un coefficiente di pericolosità, che ora vediamo, abbiamo visto applicare all'inferno di mente in pieno, vediamo applicare in parte al cielo inferno di mente, per quella parte dell'inferno di mente per la quale egli è considerato il soggetto pericoloso. Poi vi è un'altra categoria in questa casistica che conviene non tanto ricordare nei suoi dettagli quanto nello spirito del sistema giuridico. Ed è la categoria dei sottomuti, una categoria che presenta, al di là delle visioni pessimistiche, umanamente inammissibili e anche inconcepibili allo stadio dei progressi, sia pure relativi, compiuti nello sforzo di comunicare queste persone. Dicevo, al di là di queste esasperazioni, si pone certo il problema di quella che è in concreto la personalità del sottomuto, cioè di un soggetto nel quale la comunicazione sociale sia in partenza sia in arrivo è stata esclusa per quanto riguarda i binari normali, che sono quelli della parola detta e della parola udita, della parola ricevuta, che è il principio di comprensione delle cose. Ma questa insufficienza di conoscenza, che è indubitabile, il sottomuto è in qualche misura almeno un segregato, uno che non parla e non ascolta, non dà e non riceve, ma dicevo che vi sono delle tecniche di crescente, anche se sempre relativa efficacia, per stabilire una comunicazione del sordomuto intelligente, un normale, non semplicemente di metri di espressione, ma compiuto in se stesso come personalità. Ecco, ci sono degli strumenti per capire meglio che cosa il sottomuto pensa ed esprime a gesti, o quello che si percepisce interpretando con una sorta di sesto senso, con una realtà, i segni con i quali gli altri normali comunicano con il sottomuto. quindi evidentemente quella del sottomuto è una figura ambigua, è una figura ambigua, è una figura per la quale sarebbe difficile, adoperare una di quelle presunzioni di cui abbiamo parlato per la prima, di cui abbiamo parlato una volta con qualche disagio, ma in definitiva dimostrandone la responsabilità, ha proposto per la prima volta con qualche disagio, ma in definitiva dimostrando della minore età, della minore età penale in assoluto, con la responsabilità a proposito della minore età, di quella minore età penale in assoluto che si pone al di sotto dei 14 anni. In questo caso c'è una presunzione, ci può essere legittimamente una presunzione della legge, come tutte le presunzioni, coprirà con uguale trattamento giuridico situazioni almeno in parte diverse, ma guardando l'insieme della situazione si può dire che normalmente in questo caso al di sotto dei 14 anni non è ancora maturato un atto della presunzione, ci può essere legittimamente una presunzione
in presenza di sordomuti,
nella compagnia, nella confessione, alla donna alternativa, relativa, e andare a lavorare per voi. Avanti, sono in condizioni quasi normali di comprensione, che sono in condizioni quasi normali di comprensione e di volontà. E se per un altro verso esso dicessimo che tu per un altro i soldi dovuti con un'altra e non è opposta e tu resti un soldone i soldi dovuti con un'altra e non è opposta e funziona sono di per capi di solare soggetti normali dell'ordinamento giuridico penale. Se ci affidassimo insomma di intendere di volere, quindi sono soggetti normali dell'ordinamento questo meccanismo giuridico penale. Se ci affidassimo insomma a questo meccanismo del recupero con tecniche moderne al mondo del recupero con tecniche di comunicazione al mondo di comunicazione dei sordomuti rischieremo di compiere ancora una di compiere una visione che giustizia sono evidentemente casi disparati. E questa è perciò la scelta, che possiamo dire una scelta ragionevole, che le cose evidentemente grandi le disparano. E questa è ora che perciò la scelta è stata completamente e possiamo dire solo una scelta ragionevole del legislatore. Il legislatore è impatta completamente nella sua posizione, nella varietà, il suo diritto, nella ambizionalità della sua nella varietà alla quale essa di sentimentamento e diverso la dignità e prepara alla proprio a essa dal mondo giove e prepara che si proprio a invocato nella fascia tra il 14° e il 18° anno di età e ti considera senza dirlo esplicitamente li considera grosso modo questi soldati che non si collocano come dei ragazzi che siano nella fascia tra il 14° e il 18° anno di età, 14 anni, e di considera che abbiano toccato senza dirlo, la quale esplicitamente si ricorda, ma finirà o meno grossa come modo, queste che sono conosciuti come dei veramente ragazzi che siano mandati alle prove di là all'età minima di 14 anni e abbiano toccato questi della appare indispensabile meno rapida gente che punta da mente a secondo casa delle proprie. Quindi come si fa per il ragazzo al di sotto dei 18 anni e al di sopra di 14 anni? a costare indispensabili sapere una vita della relazione caso di funzione a questo soggetto di come la capisca ci fa la al di sotto degli evocati e al di sopra degli attori, così si fa della valida per i solitari, cercare la l'arbitro della osservazione a questo punto soggetto della difesa maggiore della e della valutizia sanitari ad osservare dei diritti con per il numero questo con il potere che è peso più brutto queste dovrebbero di ricercare la realtà perché il giudizio del quadro è contenuto dal figlio fino evidentemente le mente di
Bagnoni. Gabarito, ci hanno donato.
Rinaldi, Rossito, Rinaldi Amedeo.